6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi vi presentiamo un saggio romanzato dal titolo Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita. Edito da Giunti, l'autore è Mimmo Di Marzio. Mimmo Di Marzio è un giornalista, critico d'arte e curatore, già docente di editoria per l'arte all'Accademia di Brera, ha a suo attivo numerose mostre e saggi critici. Da molti anni scrive d'arte e di mercato dell'arte per le pagine culturali del quotidiano Il Giornale. E dunque gli acquarelli nostalgici di Herman Hesse, i tratti rock di Paul McCartney e David Bowie, i disegni erotici di Federico Fellini, i paesaggi della campagna inglese di Winston Churchill, le fotografie pop di Johnny Depp. Tanti sono i celebri personaggi, un'unica, quasi segreta, grande passione, la pittura, appunto. Il libro racconta la storia umana e psicologica di coloro che non hanno saputo accontentarsi della propria celebrità nella letteratura, nello spettacolo, nella politica, ma hanno cercato e trovato sulla tela la via per raggiungere il proprio equilibrio interiore. Questa, diciamo, necessità pittorica ha in molti casi generato risultati sorprendenti, al punto che oggi molti di questi artisti paralleli sono finiti nelle collezioni dei musei o delle grandi collezioni private. Il libro si snoda attraverso una serie di ritratti che narrano con aneddoti divertenti e immagini delle opere il percorso avventuroso da outsider nell'affascinante mondo dell'arte. E io do il benvenuto all'autore di questo saggio romanzato Gli insospettabili, Mimmo Di Marzio. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi, grazie di questa ospitalità.
E di personaggi ce ne sono tanti, celebri per lo più e insospettabili, o alcuni più insospettabili. Abbiamo Goethe, abbiamo detto, abbiamo anche Johnny Depp, il re Carlo.
Il re Carlo d'Inghilterra.
D'Inghilterra addirittura. Allora, da dove iniziamo? Dai più insospettabili?
Allora, intanto volevo dire questo, cioè io ho preso questi personaggi, diciamo, ho preso una trentina di personaggi, diciamo, fra i più noti al pubblico. Poi quello del doppio talento è una cosa che riguarda un'infinità di personaggi minori e anche di persone, diciamo, tra virgolette, normali, cioè persone che hanno un talento artistico e magari non lo mettono a frutto perché fanno un altro lavoro. Ecco, qui invece io parlo di personaggi molto famosi, personaggi scelti tra grandi letterati, non so, come appunto come Kafka, come Goethe, Victor Hugo, Herman Hesse, che è una figura cara agli svizzeri, Dino Buzzati, e drammaturghi come Pasolini, Testori, Strindberg, registi, cineasti come Fellini, come lo stesso Pasolini, Zavattini, Dario Fo, grandi compositori e musicisti come Schoenberg, per esempio, e cantanti noti, insomma, rock star come Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney. E poi abbiamo attori di Hollywood, anche tanti attori di Hollywood, che alcuni dei quali oggi hanno una seconda vita da pittori a 360 gradi e a tempo pieno, come Sharon Stone, per esempio, che fa mostre in tutto il mondo, e poi anche altri insospettabili come Johnny Depp o come Sylvester Stallone, e altri un po' più, diciamo, un po' più antichi, come per esempio Anthony Quinn e Tony Curtis, che molti di noi si ricorderanno. Allora, tutti personaggi che non avevano bisogno di fama, perché avevano già una fama internazionale, alcuni addirittura erano prossimi al Nobel, come lo stesso Herman Hesse, e come Winston Churchill, premi Nobel per la letteratura, Günter Grass, Bob Dylan. Quindi non avevano bisogno di esibirsi, e infatti per molti di loro la pittura come seconda vita diciamo, è stata una passione privata, a volte segreta, tenuta, diciamo, molto riservata. Altri invece hanno fatto mostre. E la cosa che più mi ha colpito, del motivo per cui ho scritto questo libro, è che appunto queste persone non hanno saputo resistere a questa necessità profonda, cioè quella di sporcarsi le mani con i colori, di mettersi davanti a una tela bianca ed esprimersi con una creatività per immagini che è molto diversa rispetto alla creatività con le parole, per cui molti erano poeti, scrittori, oppure il fatto di recitare, una necessità profonda. E per molti di questi l'amore per la pittura era qualcosa che si portavano avanti dietro fin da bambini, cioè era un amore antico, insomma, molti, per esempio, fra gli insospettabili, mi piace ricordare un po' la storia di Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, lui dipingeva fin da ragazzino, racconta nel libro che lui comperava le tele a 2 dollari e dipingeva e poi le rivendeva a 5 dollari e con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus per andare a scuola. Ma la cosa più curiosa e anche divertente è che il personaggio di Rocky Balboa, per cui diciamo Stallone è celebre, nasce da un quadro. Cioè, il personaggio Rocky è anzitutto un autoritratto che fece Stallone di un ragazzo così di periferia, il volto un po' provato dalle durezze della vita, e che poi lui trasformò in sceneggiatura. Peraltro inizialmente Rocky non doveva essere un boxer, ma doveva proprio essere un artista di strada, nella sua prima idea del film. Poi dopo scelse il boxer perché riteneva che fosse un po' più popolare rispetto a quello di un artista. Comunque, insomma, le storie sono tante. Insomma, l'amore antico per la pittura è un amore molto molto diffuso fra questi personaggi. Per esempio, non so, prima abbiamo citato Re Carlo d'Inghilterra. Per esempio, Re Carlo d'Inghilterra è un acquarellista dai tempi del college, un vero amante dell'acquarello, ne ha dipinti tantissimi e lui, diciamo, per tutta la sua vita fino a oggi ha mantenuto questo spazio costante e questa relazione costante con la pittura. Paesaggio chiaramente i paesaggi così della Scozia, a lui molto cari, il castello di Balmoral, quello della, diciamo, della regina madre. Ma ecco, lui nel libro dice: io, per me la pittura è l'unica cosa che mi fa entrare in un'altra dimensione, mi fa entrare e mi fa toccare delle corde dell'anima che nessun altro mio impegno, né ufficiale né privato, riesce a farmi raggiungere. Insomma, ci sono storie, aneddoti veramente interessanti, molti, molti inediti, anche tra le rock star. Insomma, David Bowie, per esempio, anche lui era David Bowie, così come altri, aveva fatto un'accademia d'arte e anche lui, diciamo, è andato avanti a dipingere e anche a collezionare.
Ecco, ma come mai alcuni di loro hanno ottenuto questa attività pittorica privata o segreta?
Ma allora, il fatto che è abbastanza diffuso e che io ho raccolto dai racconti di questi personaggi, racconti o in forma diretta o in forma indiretta, è che molti di questi trovavano veramente una dimensione, una forma di, come dire, di pace interiore attraverso la pittura, che né la musica, né la letteratura, né la poesia riusciva a soddisfare. Molti di questi personaggi si sono curati dalla depressione con la pittura, consigliati dai loro terapeuti. Uno di questi, per esempio, era lo stesso Winston Churchill. Winston Churchill, il quale racconta nel libro, c'è un punto in cui scriveva, dice: io ho, nella mia vita, ho avuto una vita meravigliosa, tutte le mie ambizioni sono state raggiunte tranne una, non sono riuscito a diventare un bravo pittore. Che poi non è vero, perché Winston Churchill ha fatto in tutto circa 500 quadri, e oggi i suoi quadri vengono abbattute alle aste a cifre molto, molto importanti, e c'è la sua casa museo di Chartwell nel Kent, che è un museo a lui dedicato. Però lui nel 1915 cadde in una profonda depressione quando insomma, dopo le dimissioni da alto ammiraglio della Marina britannica, e lì, diciamo, consigliato anche da un un amico vicino di casa che era un pittore, cioè cominciò a dipingere e addirittura scrisse un piccolo trattato sulla pittura che si intitola Painting is a Pastime, cioè un passatempo con la P maiuscola, però, perché insomma, riconoscendo alla pittura questo ruolo terapeutico. Ma un altro che si è curato dalla depressione con la pittura è il vostro Hermann Hesse, perché come tanti svizzeri sanno, insomma, lui quando poi venne dal nord, venne tra i paesaggi dell'Engadina, iniziò a girare col cavalletto, insomma era la persona più felice del mondo. Lui era depresso e il suo terapeuta, che era uno junghiano, perché gli psicoanalisti junghiani hanno un po' molto questa diciamo strategia del fare, dell'esprimersi con la manualità per tirare fuori l'interiorità. Ecco, lui, consigliato dal terapeuta, che gli disse, lei dice, anche dipingere, disse il dottor Josef Lang, disse anche dipingere, le assicuro, può essere utile alla guarigione. E lui lo fece. In tanti c'è questo aspetto. Un altro che si è curato grazie alla pittura, ma d'altra parte l'arte terapia non è una cosa che ci siamo inventate, insomma l'arte terapia si sa che esiste, certo. Ma questi, per le storie di questi personaggi sono una testimonianza diretta. Un altro fu il nostro Federico Fellini, grande regista, cioè il quale anche lui soffriva di depressione, e anche lui fu consigliato dal suo terapeuta, anche lui junghiano, di disegnare tutto quello che gli veniva in mente, soprattutto i sogni. Infatti il suo libro I sogni, insomma, che è un volume, diciamo, ormai famoso, lì ci sono tutti i personaggi che poi dal disegno, dalla vignetta, diventano poi personaggi dei suoi film. Ecco, la cosa interessante è questo. Ecco, tra questi insospettabili poi ci sono quelli che
sono più probabili, perché sono magari intellettuali o già scrittori, penso per esempio a Buzzati.
Certo. Beh, Buzzati ecco, infatti è interessante, ecco, citare Buzzati, perché Buzzati, così come Fellini, diciamo, mescolava poi di fatto alla fine il suo talento pittorico con il suo lavoro. Così come Fellini disegnava i personaggi dei suoi film, lui diceva: io li disegno prima perché voglio guardarli bene in faccia, i miei personaggi, prima di inventarmi, diciamo, le sceneggiature. Alcuni appunto mescolavano questo loro talento con il loro lavoro, e questi forse erano i più fortunati, perché in qualche modo riuscivano a far quadrare il cerchio. Ma Buzzati era uno di questi. Buzzati, che noi ricordiamo come grande romanziere, l'autore del Deserto dei Tartari, romanzi straordinari, giornalista, autore, anche drammaturgo, lui disegnava, dipingeva e faceva queste, lui le chiamava le storie dipinte, mescolava i due linguaggi, cioè il linguaggio della scrittura, il linguaggio prosaico alla pittura, al disegno. Arrivò un po' presto, perché non era capito Buzzati, perché eravamo negli anni 60, ma non ci dimentichiamo che Buzzati fu un antesignano anche artisticamente. Cioè Buzzati, a proposito di storie dipinte, lui realizzò la prima graphic novel europea, che era il poema a fumetti, questa storia, la storia della trasposizione contemporanea del mito di Orfeo e Euridice. Diventa questo fumetto noir così diciamo sperimentale per quell'epoca, non era capito. La graphic novel si impone in tutta Europa negli anni 80. Lui la scrisse, lui il poema fumetti lo scrisse, lo pubblicò nel 69, quindi parliamo, cioè, più di 10 anni prima. È interessante notare anche questo, cioè ci furono alcuni di questi personaggi che, pur essendo al di fuori degli schemi, pur essendo al di fuori del circuito ufficiale dell'arte, molti erano anche un po', come dire, diciamo, oggetto anche un po' di ironia da parte della critica, no? dei simpatici dilettanti, in realtà loro si prendevano la libertà poi di sperimentare, come fece Buzzati e come fecero altri. Per esempio Victor Hugo, grande poeta, autore dei Miserabili, lui era uno che assolutamente, lui diceva: io sono un poeta, sono uno scrittore, però lui usava poi lo stesso inchiostro con cui scriveva i suoi capolavori, poi a fine giornata li diluiva con l'acqua. e questi inchiostri diventavano su carta delle visioni meravigliose e delle visioni surreali. Lui, così come altri personaggi del libro, era amico di artisti importanti. Lui era, conosceva Delacroix. Delacroix diceva: se lui diceva, se Vittor Hugo non scrivesse, sarebbe il pittore più importante di tutti della nostra epoca. Insomma, lui nell'Ottocento, insomma, fu un antesignano del surrealismo, perché le sue visioni pittoriche sono assolutamente surrealiste. Il surrealismo nacque sempre in Francia. Nel 1924, lui a Parigi nel 1830 faceva già, diciamo, dei quadri surrealisti. Un altro personaggio, un'altra figura interessantissima è Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, figura del Risorgimento italiano, primo ministro, eccetera, romanziere, eccetera, eccetera, sposò la figlia di Alessandro Manzoni, perché ambiva a diventare, insomma, famoso romanziere prima di buttarsi completamente nella politica. Ma Massimo D'Azeglio inventò un genere pittorico nell'Ottocento che era il paesaggio istoriato, cioè le scene di battaglie nel paesaggio romantico. Fu un'invenzione sua che poi fu copiata dai pittori tedeschi, svizzeri e di mezza Europa. Poi dopo non dipinse più, però i suoi quadri sono in musei importanti come la Pinacoteca di Brera, come il Museo d'Arte Moderna, come la Galleria d'Arte Moderna di Torino. Cioè, molti di questi autori, di questi simpatici dilettanti, come qualcuno li chiama, molti sono nei
Ecco,
musei.
infatti volevo chiederle proprio questo. Abbiamo detto scrittori, intellettuali, artisti, musicisti, celebrità, politici e capi di Stato, da Goethe a Sharon Stone, proprio di periodi completamente diversi. Ma le opere di questi personaggi,
Artisti,
dove,
chiamiamoli
ar
artisti,
artisti,
perché
chiamiamoli artisti, dove
dove
sono
sono?
finite queste opere?
Allora, nel libro, allora io, proprio perché ho voluto fare, diciamo, un saggio romanzato, quindi raccontare un po' l'altro volto di questi famosi personaggi, ma attingendo da fonti scientifiche. Allora, questo libro, intanto, diciamo, per ogni autore, poi alla fine di ogni capitolo spiego e racconto e descrivo dove sono le opere. Molte sono nei musei, molte sono, per esempio, August Strindberg, il grande drammaturgo, l'inventore del dramma da camera, il dramma, cioè il teatro per pochi spettatori. Lui faceva dei paesaggi marini straordinari, pieni di pathos, pieni di Beltenchamps, i quadri, questi, i mari di Strindberg, che poi lui dipinse anche per pochi anni, anche lui depresso, infelice, pieno di debiti, dichiarò: la pittura mi ha aiutato a uscire da quello che lui chiamava l'inferno in terra. Ecco, i quadri di Strindberg, le sue marine, sono al Museo d'Orsay di Parigi, sono al Museo Nazionale di Stoccolma. Quindi tanti sono nei musei, tanti sono nelle fondazioni, diciamo, istituite poi dagli eredi, oppure case museo, come nel caso di Church. Io spiego in ogni capitolo, e soprattutto ho cercato di far vedere delle cose, per cui ho insistito per pubblicare delle immagini, per cui c'è almeno un'immagine
Sì,
o
ci
di
sono delle
quadri.
bellissime immagini che accompagnano appunto i testi.
Sì, io ho, per me era una condizione sine qua non poter pubblicare le immagini, perché giustamente uno diceva: ma parliamo di Ermanesi, ma fateci vedere i quadri, cosa dipingeva. Parliamo di Sharon Stone, pittrice, ormai lei fa la pittrice a tempo pieno, vediamo i quadri. Quindi io ho insistito molto per pubblicare delle immagini, perché il lettore ha diritto poi a vedere, poi tante cose se le andrà a cercare. Io ho Johnny Depp, anche lui, diciamo, ormai si è buttato nella pittura, anche perché poi per molti si è dimostrato anche essere qualcosa anche di redditizio, perché per esempio nel capitolo dedicato a Johnny Depp lui racconta che quelli che furono gli anni peggiori della sua vita, dal 2016 al 2022, quando insomma tutta la battaglia legale con la ex moglie, la Amber Heard, e poi i debiti e i problemi di tossicodipendenza, di alcol, insomma. Lui dice i 5 anni peggiori, che lui ha riassunto in un autoritratto intitolato appunto Five, i 5 anni peggiori della mia vita. Questo autoritratto è ben diverso, diciamo, dal volto così un po' scanzonato a cui siamo abituati di Johnny Depp. È un volto invece scavato, cupo, e lui è pienamente riconoscibile. E lui a un certo punto in quegli anni lì cominciò a dipingere, aiutato anche da una galleria inglese, la Castle Fine Art, che iniziò a dipingere e insomma ha guadagnato un bel gruzzoletto. Si parla di almeno 5 milioni di sterline, di dollari, perdon. Quindi facendo ritratti un po' alla Andy Warhol, no? Ritratti pop di personaggi pop, Alice Taylor, Al Pacino, oppure i personaggi morti giovani, tipo come Bob Marley. Insomma, i suoi quadri vanno a ruba come tanti di questi. Poi alla fine, poi chiaro che è un collezionismo particolare
È dettato
per fare
anche
una
dal
cosa del
personaggio,
genere. Beh,
probabilmente.
sì, diciamo di sì, nel senso, Paul McCartney dei Beatles, per esempio, il grande leader dei Beatles, lui insomma, a una delle sue mostre insomma, a Liverpool venne la regina Elisabetta. Insomma, è chiaro che se fosse andato qualcun altro, magari la regina non veniva. Però, per esempio, molti di questi hanno un po' questo cruccio, lo dicono nel libro, no? Cioè, io, del riconoscimento, no? Perché c'è un riconoscimento che è un riconoscimento pubblico, e poi esiste un riconoscimento più intimo, più privato, no? Questa è una cosa che riguarda molti di noi, cioè noi abbiamo un'immagine pubblica, però poi c'è qualcosa che abbiamo dentro, che resta dentro di noi e per la quale vorremmo essere riconosciuti.
Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita è un saggio romanzato e divertente sul percorso avventuroso di personaggi celebri di cui abbiamo parlato con l'autore Mimmo Di Marzio. Grazie Mimmo Di Marzio per essere stato con noi.
Grazie
Grazie.
a voi.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.